Sarà una cena questa sera tra leader europei a gettare le prime basi per un accordo politico sulla prossima commissione. La strada verso un bis di von der Leyen sembra aperta. Leader europei reduci intanto al vertice sull'Ucraina e Svizzera, che si conclude con 12 paesi appartenenti a quello che viene ormai chiamato Sud del Mondo, Global South, che non approvano il documento finale, il quale parla di integrità territoriale dell'Ucraina. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Questi sono i fatti, vi aspetto in ufficio. Sì, sì.
Simone Spezia.
È lunedì, c'è già traffico e ricomincia Spezia. Signore, anche meno però a volte, anche meno.
A proposito di Salvini, visto che il nostro Carmelo Lauricella ne sta facendo sentire la voce, in questi intermezzi che ogni tanto mettiamo, apprendo dalle cronache milanesi del giornale che ha mandato una lettera all'ENAC, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, chiedendo l'intitolazione dell'aeroporto di Linate a Silvio Berlusconi. Era una proposta che era arrivata da Gabriele Albertini e adesso viene rimessa qua. Dice il giornale, guardate che non c'è un problema di distanza di tempo, perché Parigi dedicò l'aeroporto Charles de Gaulle all'ex presidente a soli 4 anni dalla sua morte. Madrid, l'aeroporto Adolfo Suárez Madrid Barajas ha preso il nome dall'ex presidente spagnolo subito dopo la sua scomparsa nel 2014. E mi pare che in questo modo il giornale anticipi l'osservazione che veniva in mente a tutti noi. Oh, ragazzi, con calma, un attimo. Con tutto il rispetto, è scomparso da un anno. Ma sì, ci arriveremo a quello che ha detto il Cardinal Ruini, caro ascoltatore, non si preoccupi, visto che parliamo di Berlusconi. Ha rilasciato questa intervista al Corriere della Sera che sta facendo discutere, nella quale ha detto: sì, fummo invitati insieme a non mi ricordo chi altro, altri porporati, altri prelati, da Oscar Luigi Scalfaro a cena, e ci chiese un consiglio su come far cadere Berlusconi all'epoca. Ci arriveremo. Tra l'altro addirittura ci sono giornali come La Verità che ci aprono su questo. E ho omesso nella giornata di venerdì, mea culpa, perché l'ho un po' sottovalutata nell'impatto che può avere, e non solo in quello, l'inchiesta realizzata da Fanpage, per andare, per così dire, dall'altra parte, in mezzo alla gioventù di Fratelli d'Italia, dove emerge, per così dire, un quadro di non sincerissimi democratici. E insomma, inni al duce, quel filo di antisemitismo, tutto quello che un po' abbiamo visto in grandi pezzi della destra giovanile negli anni. E fa notare qualche ascoltatore tutta quella vicenda, che comunque ha avuto quelle centinaia di migliaia e oltre il milione di visualizzazioni, mi pare 4 milioni di visite in più sul sito, una cosa di questo genere. Sui TG nazionali si è vista molto poco. Dice Maria Cristina, finalmente ne parla, ma abbia pazienza, Fanpage è uscita con questa inchiesta giovedì sera, siamo andati in onda venerdì mattina, poi c'è stato il fine settimana, scusi. Sia buona, amica mia, sia buona. Allora, iniziamo. Prima ancora di andare sulle questioni internazionali, che è ovvio che sono quelle che dominano la giornata, lo sapete perfettamente, vorrei portarvi su altri due elementi, su altri due dati e due spunti. Dati, no, non sono dati, sono persone. Allora, sapendo come sempre che è una battaglia solitaria o quasi solitaria quella che facciamo da queste parti, vi dico che in poco più di 24 ore ci sono stati 4 detenuti che si sono tolti la vita. Sono 44 dall'inizio dell'anno. L'ultimo, un uomo di 45 anni, si è impiccato sabato nel penitenziario di Bancali, spero di aver messo giusto l'accento, a Sassari, in una cella del servizio di assistenza sanitaria. Era sorvegliato da un agente che però, ha fatto sapere il sindacato Sappe, doveva contemporaneamente occuparsi di vigilare su 2 sezioni. E questo ci dice tanto sulla condizione carceraria e ci dice tanto sulla situazione delle persone che operano e lavorano all'interno delle carceri italiane. A Teramo si è tolto la vita un uomo di 74 anni che stava scontando 18 anni per l'omicidio della moglie. Venerdì è accaduto nel carcere di Biella, un detenuto romeno di 45 anni si è tolto la vita impiccandosi. Nella stessa sera un detenuto minorenne di origine magrebina ha tentato di togliersi la vita nel carcere Malaspina di Palermo. Giovedì ad Ariano Irpino si è tolto la vita un detenuto italiano di 34 anni che era stato trasferito da poco da un altro carcere. 9 suicidi in 9 giorni complessivamente. Segnalo ai soliti che dicono, ah sì, vabbè, ma chi se ne importa, 16 dei 44 suicidi da inizio anno erano in attesa di giudizio, quindi persone che sono state arrestate, sono state messe in carcere, ma non sappiamo se fossero colpevoli oppure no, anzi, erano innocenti, finché non verrà provata la loro colpevolezza. Si tratta di persone che sono nella custodia dello Stato. Si tratta di persone che vivono in questa custodia dello Stato in una condizione drammatica ed è una cosa che continuiamo a dire, a raccontare, a denunciare e che continueremo a fare. I tassi di sovraffollamento sono enormi, questo conduce a una condizione drammatica anche per i servitori dello Stato che operano all'interno delle carceri, i tassi di suicidio nel personale che lavora per la polizia penitenziaria sono molto più alti che in tutto il resto del personale delle forze dell'ordine e in tutto il resto del paese come tasso di suicidi. Siamo dentro un'ecatombe, dice Gennarino De Fazio, segretario della UILPA Polizia Penitenziaria.
Servono subito un decreto carceri per deflazionare il sovraffollamento detentivo, sono 14.000 i detenuti in più, e consentire assunzioni straordinarie accelerate nel corpo di polizia penitenziaria. Serve potenziare la sanità penitenziaria, soprattutto quella psichiatrica.
L'altro spunto che vi voglio dare prima di andare alla grande attualità internazionale, sulla quale poi però vi dico subito torneremo alle 8.35, quindi andremo un po' di volata su quei temi, è questo. C'è un dato che mi ha impressionato oggi e poi ci torneremo in rassegna stampa e che ha impressionato anche il collega Eugenio Bruno del Sole 24 Ore, siamo a pagina 11. Nel corso della settimana precedente è stato diffuso il rapporto di Alma Laurea e il rapporto di Alma Laurea che analizza anche la situazione dei laureati italiani, anche dei laureati italiani che sono andati all'estero, ha tanti elementi dentro. E quello che ha deciso di tirare fuori Eugenio Bruno nel Sole 24 Ore del lunedì di oggi è questo: 7 laureati emigrati su 10 non pensano di tornare in Italia. E questo ci dice, secondo me, parecchio sulla situazione del paese e sulle prospettive di fronte alle quali pensano di trovarsi queste persone. Sì, c'è ovviamente una questione di stipendio, perché negarlo è ovvio. Probabilmente però c'è qualcosa di più in merito evidentemente alle prospettive che offre il paese. Il 38% giudica improbabile il ritorno, il 30% lo reputa poco probabile, il 15% non esprime un giudizio, ma è solo il 15% vuole tornare in Italia. Uno spunto di riflessione su tutto questo probabilmente servirà. La giornata di ieri ci ha consegnato la conclusione a Lucerna della prima conferenza di pace sull'Ucraina. È una conferenza, come sapete, che si è svolta con anche con qualche polemica, perché Cina e Russia non erano presenti, la Russia nemmeno invitata. La grande maggioranza dei paesi presenti ha firmato il documento finale, che ha ribadito il sostegno all'integrità territoriale dell'Ucraina, la difesa delle centrali e degli impianti nucleari, la navigazione commerciale libera, la sicurezza alimentare, quindi con un riferimento alla questione del grano. 12 paesi non hanno firmato di quel blocco che ormai va sotto il nome di Global South, cioè il sud del mondo: Armenia, Bahrain, India, Indonesia, Giordania, Libia, Messico, Arabia Saudita, Sudafrica ed Emirati Arabi. Qualcuno ci ha aggiunto impropriamente il Brasile, ma il Brasile era là solo come osservatore, così come il Vaticano, che non ha firmato, ma anche là era là come osservatore. Detto ciò, alla fine della conferenza la presidente della Confederazione Elvetica ha ipotizzato la possibilità di coinvolgere Putin in un successivo appuntamento, detto che deve ricevere una deroga dalla Corte Penale Internazionale, perché altrimenti, se dovesse arrivare sul territorio elvetico, dovrebbe essere arrestato nei termini di quello che richiede la Corte Penale Internazionale. Il paese ospitante potrebbe fare delle eccezioni, ad esempio appunto per i negoziati di pace, dice il ministro degli esteri svizzera. Vedremo come andrà. La giornata di venerdì, come sapete, ha portato quello che qualcuno ha definito il piano di pace di Putin, rifiutato da Zelensky, però il piano di pace prevede che l'Ucraina consegni i territori che sono tra l'altro solo parzialmente occupati dai russi, cioè gli ucraini si devono ritirare da quelle quattro regioni e devono rinunciare ad entrare nella NATO. È chiaro, comunque, mi pare evidente che questo piano, per così dire, firmato, che non è un piano di pace, in realtà è una dichiarazione di principi firmata da 85 paesi, e stante quello che ha detto Putin venerdì, è chiaro che c'è un'idea di base di andare verso una trattativa, e quindi un segnale per certi versi incoraggiante. Mentre invece sull'altro grande fronte di guerra mi pare veramente inedito questo scontro che c'è stato tra l'esercito israeliano e il governo israeliano, laddove l'esercito israeliano ha detto: faremo una pausa tutti i giorni dalle 8 alle 19 nei combattimenti per consentire il passaggio dei carichi umanitari, degli aiuti umanitari a Gaza. E Netanyahu se ne è uscito con un comunicato dicendo: non sono stato informato di questa cosa, costringendo l'esercito a fare una parziale marcia indietro. Segnale che qualcosa all'interno del governo di Israele evidentemente non funziona. Terzo fronte di tensione, ve lo segnalo perché di questa mattina, e purtroppo è così, abbiate pazienza, il pianeta è diventato più complesso e con una serie di interazioni non esattamente amichevoli, e questo vi dobbiamo raccontare. C'è stata una collisione tra una nave filippina e una nave cinese in acque cosiddette contese. Ve lo segnalo perché, come già avevamo modo di raccontare in altre occasioni, il Mar Cinese Meridionale è un luogo di tensione aperto. La Cina ne rivendica circa il 90%. nonostante una sentenza della Corte Permanente di Arbitrato avesse rigettato le sue pretese sia dal punto di vista legale sia dal punto di vista storico. È però una zona strategica perché ci sono giacimenti di materie prime energetiche, ma soprattutto ci passa molto del traffico internazionale di merci, ed è una zona della quale la Cina rivendica con forza, appunto, e con un atteggiamento molto duro il possesso, il dominio. È una zona nella quale, pensate, la Cina sta costruendo isole artificiali, ma vere e proprie isole artificiali, cioè atolli corallini tramutati di fatto in basi militari con delle costruzioni in cemento. Potete trovare su internet le immagini ed è terribile e affascinante insieme, se volete. Sul G7, francamente, poco da dire delle conclusioni, anche perché più o meno lo sapete, sono state nel fine settimana qualche tensione sull'aborto, delle conclusioni che soddisfano e non soddisfano. Come già dicevamo, forse il passo più importante è stato l'avvio degli aiuti per Kiev. Il traffico.
24 mattino.
Quando si dice che questa classe politica è completamente scollata con la vita reale del paese, tu parli di morti nelle carceri e quelli parlano di intestare l'aeroporto di Milano a Berlusconi. Ma chi se ne frega?
Forse andrebbe riconsiderata la possibilità di diversificare le carceri, e quindi, in considerazione del tipo di reato commesso, in considerazione dello stato psicologico delle persone detenute, perché ci sono persone psichiatriche, ci sono persone che hanno problemi di droga, e quindi bisogna ritornare a differenziare le carceri, specializzando ovviamente il personale interno.
Sì, non so se quella sia la soluzione, caro ascoltatore. Di certo, quello che sappiamo, e lei lo ha correttamente notato, ci sono tantissimi cosiddetti psichiatrici nelle carceri, e quello è un problema, un altro problema gigantesco. Ci sono tantissimi psichiatrici non trattati o malamente trattati nelle città italiane, e conseguentemente poi una quota di queste persone finisce nelle carceri. Ci sono persone che sono dentro, una larghissima maggioranza è dentro per reati di droga, perché abbiamo delle normative molto stringenti. Spesso questi sono autori di piccolo spaccio che si fa di fatto per pagarsi le dosi. È una situazione complessa, piena di tanti elementi, sulla quale però noto un certo silenzio, un certo silenzio complessivo da parte della politica, da parte anche del governo. Va bene. Mentre, ecco, un'altra questione che sta cadendo un po' nel silenzio, a meno che non si guardino con attenzione le cronache locali, è il fatto che mentre al nord è piovuto tanto, è nevicato, gli invasi sono stracolmi, al sud siamo in alcune aree a ridosso, o anzi in pieno razionamento, soprattutto in Sicilia. Quindi la siccità non è finita, è finita solamente per una parte del paese. Lo stato di emergenza per la Sicilia è stato varato, avrà una durata di 12 mesi, 20 milioni di euro. Il Consiglio dei Ministri si era riunito il 6 maggio per questo. 9 comuni della provincia di Caltanissetta sono senza acqua dopo l'interruzione da parte di Siciliacque della fornitura idrica. Della situazione parliamo con Stefano Mariani, responsabile sezione analisi e previsioni meteo-idrologiche e risorse idriche dell'ISPRA. Buongiorno Mariani e benvenuto ai nostri microfoni, eccoci qua.
Buongiorno a voi.
Allora, le situazioni più critiche sono in Sicilia e non solo, immagino.
Sì, la situazione, come lei ha annunciato all'inizio, riguarda prevalentemente il sud Italia. È una situazione che si è creata a partire dalla fine dell'anno scorso, quando all'inizio dell'anno scorso la situazione si è andata migliorando per quanto riguarda i territori del nord Italia, mentre verso la fine dell'anno la situazione dal punto di vista di deficit e di precipitazione ha iniziato a interessare purtroppo il sud Italia. E in particolare i territori della Sicilia e della Sardegna sono stati quelli maggiormente colpiti da questo deficit, con conseguenze, come dicevate, sulla disponibilità di risorsa idrica. Sicilia è l'area del territorio nazionale in cui la situazione è peggiore, c'è stato effettivamente una dichiarazione di stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri, e migliora la situazione in Sardegna, anche se parliamo di una severità idrica media sul territorio della Sardegna, alta sul territorio della Sicilia. E sui territori del centro-sud Italia, in cui c'è ancora una generale situazione di severità idrica bassa, negli ultimi periodi questa severità sta virando verso la severità idrica media, quindi sta peggiorando un po'.
Sta peggiorando, per quando ci dice centro-sud, cosa intendiamo? Abruzzo, Basilicata, Puglia, sono in situazioni che stanno...
Centro-sud parliamo di quelli che sono i distretti idrografici dell'Appennino centrale e dell'Appennino meridionale. Ovviamente la situazione non è uniforme a livello... su questi due territori, ci sono delle situazioni un po' più complicate su alcuni di questi. Ancora la situazione per certi versi è tranquilla o comunque costantemente monitorata. Ci sono delle prime iniziative di razionamento dovute appunto a delle situazioni che si stanno un pochettino peggiorando.
Quali sono i territori che rischiano il passaggio, per così dire, se le cose proseguissero così? E le previsioni mi sembra che dicano che no, non ci sono grandi particolari speranze. Quali sono le zone che dovrebbero virare verso appunto un grado di severità media?
Allora, ci sono delle zone, delle Marche in cui già si è passati da media ad alta addirittura, o delle zone come quella dell'Umbria, in cui dalla scorsa settimana ci si attesta sul livello medio. Passando poi ad esempio sulla parte dell'Appennino meridionale, abbiamo praticamente tutta la parte del Crotonese, del Regino, dove c'è già una severità idrica media dal punto di vista della risorsa per l'idropotabile. Sì. Quindi è un po' una situazione a macchia di leopardo su questi territori, e in cui è necessario continuare a monitorare la situazione e applicare una serie di misure atte a, da una parte, contrastare questi primo inizio di severità più intensa, e dall'altra parte fare attuare delle politiche di gestione della risorsa che possano andare a supportare un eventuale peggioramento.
Sì, quindi di fatto bisognerà razionare, Mariani, mi sembra di capire questo.
Allora, su alcuni territori si sta già facendo, ed è nel momento in cui c'è scarsità di risorsa idrica, il primo obiettivo da salvaguardare, oltre a alla parte ambientale che ovviamente importante, è quella dell'uso dell'acqua per l'idropotabile, quindi l'acqua che viene usata dai cittadini, e quella è la prima forma di garanzia che deve essere attuata in caso di deficit idrico. E quindi per poter misure come quelle del razionamento sono sicuramente le prime forme che vengono attuate.
Dunque, vedremo cosa succederà nelle prossime settimane. Solo un paio di domande, risposte a ascoltatori. Allora, l'ascoltatore che dice: è da quando ero bambino che ci sono problemi idrici e razionamento in Sicilia. Sì, vabbè, siamo perfettamente d'accordo, ma non è che uno deve tenere per buone tutte le tradizioni, nel senso che forse si può lavorare su questo fronte. E poi un altro ascoltatore nota, ma è una cosa della quale ci siamo occupati spesso, il problema delle reti colabrodo. Allora, qua c'è una questione anche di invasi che si stanno svuotando e che stanno arrivando a livelli critici, quindi c'è proprio un problema anche fisico di mancanza di acqua. Poi c'è l'altra questione sulla quale siamo perfettamente d'accordo e che trattiamo costantemente e della quale ci occupiamo costantemente e sulla quale dovrebbe intervenire anche il benedetto, maledetto Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che è la situazione delle reti idriche italiane, in particolare nel Mezzogiorno, ma non solo nel Mezzogiorno. Torneremo a parlarne, non vi preoccupate, perché questa estate la vedo complessa in alcune zone. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Ci sentiamo subito dopo GR24.